buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi ad aiutarmi nella conduzione c'è...
Valentino, salve, buongiorno a tutti.
Valentino De Luca. Naturalmente, come tutti i venerdì, parliamo di spettacolo e cultura. Lo facciamo con i ragazzi ospiti oggi.
Sì, oggi abbiamo il piacere di parlare con due Viscontini qui a Roma del liceo classico Visconti, ovvero Livia, 16 anni.
Ciao.
E Lorenzo, sempre di 16 anni.
Ciao.
Oltre che compagni di istituto, siete anche di classe.
Sì.
Ogni tanto pure di banco, proprio.
Ogni tanto pure di banco. Perfetto, prima di affrontare l'argomento di oggi, che è quello appunto classico del venerdì, ci ascoltiamo un brano. Quale, Valentino?
Andiamo a sentire le All Saints con il recente Rocksteady.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Parliamo di cultura e lo facciamo ascoltando prima però la scheda preparata dalla nostra redazione.
Settimana ricca di appuntamenti per gli appassionati di cultura e libri. Si comincia con Camilleri che in Le ali della Sfinge racconta una nuova avventura del popolarissimo commissario Salvo Montalbano, per poi passare a tutt'altro genere con il maestro del thriller John Grisham che con Innocent ci racconta la storia vera e drammatica di un ex giocatore di baseball condannato ingiustamente a morte con l'accusa di omicidio. Inoltre sono da segnalare gli ultimi saggi di due grandi giornalisti, Inchiesta su Gesù di Corrado Augias e La sublime pazzia della rivolta, che raccoglie il reportage scritto da Montanelli per il Corriere della Sera durante la rivolta ungherese del 1956. Per quel che riguarda i film, in attesa delle imminenti uscite natalizie, segnaliamo l'uscita di Il prescelto di Nicolas Cage, un avvincente viaggio tra riti e regole misteriose.
Questi sono i consigli della scheda. Noi vorremmo aggiungere anche qualcos'altro. Valentino, la classifica dei libri più venduti.
Allora, per quanto riguarda i libri più venduti questa settimana, abbiamo al primo posto Le ali della Sfinge di Andrea Camilleri, un'ennesima avventura del protagonista Salvo Montalbano. Al secondo posto Il discutissimo Gomorra di Saviano. Al terzo L'inchiesta su Gesù, anche questo è un libro molto controverso, di Corrado Augias. Al quarto Fuori da un evidente destino ritorna Faletti e infine al quinto Cacciatore di aquiloni di Khaled.
Ragazzi, c'è qualcuno di questi che avete letto, vorreste leggere?
Io ho cominciato a leggere il libro di Saviano, Gomorra. Sì, l'ho detto anche venerdì scorso, è un libro comunque molto interessante, ed è confortante sapere che tra i best seller ci siano libri del genere, comunque, perché sicuramente è un interesse verso degli argomenti che è importante conoscere.
Olivia?
Ma io no, di questi in particolare no, avevo provato a leggere qualcosa su Montalbano, ma devo dire che sinceramente non è che come genere mi piacesse molto, quindi poi anche per l'uso molto del dialetto non mi ero molto ritrovata, ecco.
Non è nelle tue corde, diciamo.
No.
Magari in televisione forse la trasposizione televisiva è più facile.
Sì, sì, sicuramente. E poi insomma devo dire che comunque rispetto alle serie televisive che c'erano state mi sembrava piuttosto gradevole, era carino come poliziesco, ecco.
In realtà, per la prima volta, questa è una buona notizia, abbiamo anche il piacere di darla, è il numero di italiani che nell'ultimo anno ha letto almeno un libro, secondo le stime del Censis, supera la metà della popolazione sopra i 14 anni. Finalmente una bella notizia. Sì. Ragazzi, leggete anche voi un po' di più.
Sì, beh, un libro effettivamente non è che sia una grande cifra. E speriamo...
Ma da qualcosa si comincia sempre.
Sì,
vai.
Sì, speriamo che ci sia qualcuno che ne legga anche qualcuno in più, sicuramente.
Ecco, magari voi potreste dare il vostro consiglio personale per stimolare gli ascoltatori a leggere un libro.
Ma sì, ecco, noi ci eravamo passati un libro di un'attrice cinese, Yun Chang, e che si chiamava Cigni Selvatici, e è un libro a sfondo storico, parla della Cina dall'imperatore fino al dopo Mao. E comunque attraverso le esperienze personali di tre donne cinesi, una nonna, una madre e una figlia, e insomma tutte e due era piaciuto molto, perché comunque anche essendo un libro storico che parlava di politica non era noioso, c'erano anche esperienze personali dell'autrice e della sua famiglia, insomma.
Quindi lo consiglieresti?
Sì, no, sì, decisamente.
Detto così può sembrare un libro pesante, perché comunque è di argomento storico. I libri di argomento storico sicuramente sono densi di informazioni, di date. Però proprio perché l'autrice parlava comunque di sua madre e di sua nonna, era percepibile il fatto che fosse un libro molto sentito comunque, quindi anche ricco di emozioni, e raccontato non come un saggio storico, ma più come un romanzo. E poi è proprio bello vedere questa evoluzione che c'è stata della Cina dal periodo imperiale al periodo di Mao alla caduta di Mao, in un periodo come oggi, dove si parla tanto di Cina, sicuramente può essere interessante questo tipo di approfondimento.
E d'altro canto, sempre dai dati del Censis emerge che gli italiani leggono romanzi d'amore e polizieschi, soprattutto best seller, ma non gli sfiora neanche per l'anticamera del cervello comprarsi un libro scientifico di religione psicologico, libri di avventura e viaggi pure poco apprezzati, e neanche letture storico e biografiche. Voi ragazzi che ne pensate?
Ma diciamo che forse i due generi più letti dagli italiani sono quelli più abbordabili, in senso che magari non richiedono delle conoscenze specifiche, quindi sono facilmente leggibili da tutti, anche se io personalmente consiglio saggi e anche libri a sfondo storico, politico, ma anche scientifico, ecco, può essere interessante, anche perché così uno può iniziare anche a conoscere ciò che
io un libro di argomento scientifico devo dire che non l'ho mai letto, però comunque certo è positivo interessarsi ai vari argomenti, ma comunque credo sia positivo leggere in generale, per cui il fatto che le persone comprino dei libri e leggano dei libri è un buon dato di per sé. Poi se questi qui sono dei libri di generi più approfonditivi e interessanti, sicuramente fa ancora più piacere. Comunque l'interesse verso la letteratura è sempre positivo, credo.
E d'altro canto molti libri invece entrano nelle case degli italiani grazie alle operazioni commerciali dei quotidiani. Se poi vengono letti, questo in realtà non c'è dato sapere.
Sì, infatti c'era stato un periodo in cui, proprio per esperienza personale, io che leggo i classici ero stata molto contenta del fatto che fossero pubblicati gratis libri di Victor Hugo, come per esempio Notre Dame de Paris, ma poi alla fine le persone che conoscevo che l'avevano preso gratis insieme al giornale poi non l'hanno letto, quindi insomma
comunque tutti i libri
è
che
un
sono
po' avvilente.
Tutti i libri che sono usciti con Repubblica qualche anno fa, che c'è stata quella collana di classici. Credo sia stata un'operazione sì commerciale, ma comunque molto utile, molto interessante, perché era un'antologia di libri di grande interesse, anche con una bella edizione, quindi sicuramente sono...
E tu dici che ci si può fare una bella biblioteca a pochi soldi, insomma. Anche.
Sì, certo. Poi comunque erano dei libri di qualità, conosciuti, dei classici della letteratura.
Magari poteva essere l'occasione per chi conosceva il nome dell'autore di leggere il libro che poi era considerato il migliore, il libro di punta,
sì,
ecco.
Sì,
passiamo al cinema. Dopo averci consigliato il vostro libro preferito dell'ultimo periodo, magari vorreste anche consigliarci un film.
Io ho visto questa settimana il film di Sorrentino, L'amico di famiglia, un film che era stato presentato a Venezia e non era piaciuto moltissimo, però penso che dal pubblico sia comunque stato piuttosto premiato. È un libro che a me è piaciuto, l'ho trovato molto interessante, sicuramente non è un film che racconti una storia in modo specifico, più che altro secondo me racconta una sensazione. È un film che ti sa davvero dare una sensazione mista tra la rabbia, la pietà e il disgusto per questo racconto che riguarda l'usura, sicuramente molto interessante. Poi c'è questo stile di Sorrentino un po' estetizzante che alcuni criticano, ma che comunque io trovo piacevole.
E prendiamoci una seconda pausa musicale, andiamo a sentirci il ritorno dei Tech Death con Passion.
Zainet, la scuola che fa radio.
Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. Start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying.
Bentornati a Radio Zainet. Abbiamo appena iniziato a parlare di cinema, ma lo facciamo meglio in compagnia del nostro ospite Paolo Perrone. Ciao Paolo e benvenuto a Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno a tutti.
Allora, chi di voi vuole partire con la domanda? Lorenzo.
Allora, io volevo fare una domanda su, un'attrice che è Laura Chiatti, che è in questi giorni nelle sale nel film di Sorrentino L'amico di famiglia, e che è un'attrice che comunque è stata lanciata, è stata conosciuta al grande pubblico in un film commerciale, che è quello che c'è stato qualche tempo fa con il ballerino Clady, che però adesso questa attrice ha avuto comunque un grande successo e recita nei film della creme della cinematografia italiana, come Sorrentino, come la Comencini. E a me è piaciuta molto il film di Sorrentino, volevo sapere cosa ne pensava, appunto.
Guarda, anche a me è piaciuta, intanto perché si fa piacere, perché è una bellissima fanciulla, ma a parte questa battuta, no, il film L'amico di famiglia a me è piaciuto molto, con le imperfezioni che riconosco, ma è un tipo di cinema quello di Sorrentino, che vola alto, rischia molto, ma appunto ha degli obiettivi ambiziosi ed è giusto che il cinema italiano si riponga, quindi i rimandi sono a Fellini, è un cinema onirico, per certi versi grottesco, comunque contemporaneo, perché questo tema dell'usura è molto vivo anche nel tessuto contemporaneo, ma trattato in un modo un po' anomalo rispetto ai soliti cliché. La figura della Chiatti lì ci sta benissimo, effettivamente, come dire, non solo è funzionale alla storia, ma mi sembra che, avendola anche poi vista proprio a Cannes in conferenza stampa, perché L'amico di famiglia appunto era in concorso al Festival di Cannes, mi sembra che abbia espresso, ricordo così un po' a braccio, nelle risposte insomma a cui era stata sollecitata anche dalla critica internazionale, ecco, avesse già una certa consapevolezza del suo ruolo di attrice, cosa che non è frequentissima, soprattutto per chi è da poco, che si è affacciato un pochettino alla ribalta, quindi ci sono gli strumenti, gli elementi per poter dire che se si lavora bene sulle capacità interpretative ci possa essere un'attrice nuova, valida, che può appunto essere impiegata in ruoli particolari, non soltanto diciamo di bellezza statuaria, funzionale alle storie per registi che abbiano degli obiettivi come Sorrentino abbastanza ambiziosi.
Livia,
Io volevo dire, in questo periodo che andiamo incontro al Natale, insomma, iniziano a ritornare le tematiche della natività religiose, e mentre al cinema magari possiamo trovare tutta una serie di film come Natale 2000, 2001, 2002, insomma, i soliti tormentoni che ogni anno ci tocca subire, e ci sono anche magari film come Nativity, oppure sempre sulla tematica religiosa, un libro di Augias, Inchiesta su Gesù. E niente, volevo sapere il suo parere, cosa ne pensava, se consigliava il libro, il film.
Guarda, sì, Nativity è un film che esce effettivamente questo weekend, che così è stato presentato, tra l'altro, se non ricordo male, in prima mondiale in Sala Nervi in Vaticano, quindi ha a che fare in maniera diretta con le tematiche della natività, come dice lo stesso titolo del film. Indubbiamente La Passione di Cristo di Mel Gibson, sul quale non spendiamo altre parole perché sono state dette tante, forse fin troppe, ma per il successo enorme che ha avuto, per appunto le polemiche che ha suscitato, ha un po', se vuoi, rivitalizzato un genere, cioè ha riaperto un po' il front della produzione in ambito appunto religioso, direttamente o indirettamente religioso. Penso ad un film che a me è piaciuto molto, che abbiamo visto l'anno scorso, che era Mary di Abel Ferrara, regista da sempre attento in maniera molto problematizzata, ma queste tematiche tra sacro e profano, soprattutto come indagine sull'anima malata dell'uomo, se vuoi, no? Ebbene, Mary era un film che secondo me aveva detto molto, in maniera molto più personale di cosa ha fatto Mel Gibson su questo tipo di storia, insomma. Credo che quindi ci sia un filone aperto, e come tutti i filoni, ovviamente l'industria poi cerca di andarsi ad accaparrare lo spettro più ampio di pubblico, con prodotti che poi ovviamente il pubblico valuterà, ma che rientrano effettivamente in questo solco. È un'apertura che non è, come dire, in precedenza rispetto al film di Mel Gibson si era un po' trascurata, un po' persa, adesso effettivamente c'è un rifiorire, ma credo che appunto la Passione di Cristo abbia davvero lanciato il tema, l'abbia offerto un po' a tutti, impegnandosi su versanti diversi ma con gli stessi obiettivi.
Dottor Perrone, Lorenzo aveva una domanda, insomma, interessante.
Sì. io volevo una sua opinione sulla questione dei documentari al cinema. Da poco comunque nelle sale è uscito il film di Herzog, Grizzly Man, che è un film documentario, e è uscito poco tempo fa anche L'Orchestra di Piazza Vittorio, che è un film documentario anch'esso molto interessante. Io personalmente apprezzo molto il fatto che al cinema si possano vedere anche prodotti di questo genere. Lei che ne pensa?
Ne penso bene, perché effettivamente hai ragione, ci sono prodotti di vario genere, davvero tantissime storie che vengono raccontate, che possono essere raccontate da un film non di finzione ma ispirato, come dicevi tu, alla realtà. Il caso di Herzog poi è quanto mai sintomatico. Herzog lavora da tantissimi anni sul documentario. Quest'anno abbiamo visto tre film suoi: L'ignoto spazio profondo, Il diamante bianco e appunto Grizzly Man, che citavi tu prima. Herzog arriva dalla grande palestra del cinema tedesco degli anni 70, quindi voglio dire, ha le spalle molto robuste. Sicuramente il documentario offre una nuova linfa al cinema, perché è vero che dopo 110 anni di storia ormai le sceneggiature, cioè le sorgenti ispirative, lo riconoscono in tanti. C'è stato un po' un inaridimento della linfa vitale del cinema, cioè le storie poi sono un po' le stesse, i remake sono sempre di più, le reprise davvero molte, e davvero il documentario ha aperto una breccia a quello che ha fatto Michael Moore, lo dico sempre, con Bullying a Columbine e poi con Fahrenheit 9/11, sicuramente anche in questo caso ha proprio aperto una breccia, e da lì in avanti anche il mercato, cioè l'industria, ha capito che ci poteva essere uno spazio per film che raccontavano delle storie curiose, delle storie belle. Io penso a un altro documentario che mi è piaciuto moltissimo, che è stato Super Size Me di Morgan Spurlock. Ecco, anche qui vai a toccare una tematica di assoluta contemporaneità, e lo fai con un ritmo, con un modo, con delle dinamiche, con un linguaggio che non solo non impoverisce il linguaggio cinematografico come siamo stati abituati a percepirlo in 110 anni di storia, ma addirittura per certi versi lo innova. Allora, tutto questo ovviamente con risultati non diseguali, non sempre di altissimo profilo, però è un canale nuovo e il cinema ne sta effettivamente approfittando.
Un nuovo orizzonte, insomma.
Livia.
E niente, visto che siamo in chiusura, le volevo chiedere magari un consiglio. Cosa potremmo andare a vedere nel fine settimana?
Guarda, un consiglio negativo e uno in positivo: non andate a vedere Il prescelto, che è il film con Nicolas Cage che esce appunto in questo weekend, che è un remake di un film del 73, tanto per non smentirci sul fatto che il cinema lavora su se stesso e riproduce appunto film del passato. Nicolas Cage dà il peggio di sé come attore, lo sappiamo, è un po' statico, un po' fisso nelle sue espressioni. In questo caso la storia non rende giustizia proprio al film originario, che era invece molto curioso. Uno sceriffo che catturato, trattenuto dal ricordo di una vecchia fidanzata, insomma torna, cioè va di una comunità sperduta su un'isola, una comunità neopagana dove si celebrano dei riti, dei rituali piuttosto inquietanti. No, il film non vale, la tensione si smorza all'istante, Nicolas Cage è assolutamente inoffensivo. Invece un film che andrò a vedere, perché non l'ho ancora visto, forse voi l'avete visto in precedenza rispetto a me, è Le rose del deserto di Mario Monicelli. Sono molto curioso perché ho letto diverse cose. Monicelli, lo sappiamo, è il grande padre, quasi il nonno ormai, della commedia all'italiana. A 90 anni ha fatto il suo 65esimo film, gli dobbiamo perlomeno l'omaggio di andare a vederlo in sala, questo film. Poi spero di parlarne bene la prossima settimana.
Noi siamo d'accordo con te e seguiremo i tuoi consigli. Grazie ancora a Paolo Perrone per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
E adesso, come di consueto, prendiamo la nostra macchina del tempo musicale, il flashback che quest'oggi si occupa di Michael Jackson.
Sembrano accontentarci affatto il giovane Michael Jackson. Infatti, dopo aver interpretato il ruolo dello spaventapasseri nel musical di Broadway del Mago di Oz e dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica con l'album Off the Wall prodotto dall'amico Quincy Jones, ora ci riprova. Esce oggi il suo nuovo estesissimo disco, si intitola Thriller, e pare che la canzone sarà accompagnata da un video incredibile diretto da uno dei registi più acclamati di questi ultimi tempi. Non si sa ancora nulla di preciso, dunque non ci resta che ascoltare Thriller. Lui è Michael Jackson. In the dark,
Ben ritrovati con Flashback, la vostra personale macchina del tempo che vi porta alla scoperta del grande rock. Avete appena ascoltato Michael Jackson con la mitica Thriller. Dovete sapere che l'album omonimo, pubblicato nel 1982, rimase in vetta alle classifiche per 37 settimane e vendette 24 milioni di copie durante quel periodo. Ad oggi Thriller rimane l'album più venduto con 46 milioni di dischi, un record incredibile. Il video che accompagnò il brano è considerato una pietra miliare nel campo dei video musicali. La durata del filmato è di mezz'ora circa e dietro la macchina da presa c'era il grande John Landis.
Lasciamo perdere i commenti che si sono susseguiti durante l'ascolto del Flashback, perché Livia non è una fan di Michael Jackson.
No, decisamente, a differenza di parenti che me l'hanno fatto conoscere ampiamente.
Non a differenza mia.
Allora, noi salutiamo i nostri ragazzi, Livia e Lorenzo, del Liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Ciao.
Ricordiamo i nostri siti, Valentino.
Allora, potete contattare www.zai.net oppure www.radiozainet.it.
Naturalmente, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana da tutti di noi.